Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Misurare è una pratica umana fortemente collegata alla nostra socialità. Già da quando eravamo nomadi, misuravamo lo spazio e le cose che mettevamo in comune con gli altri individui della nostra specie. La metrologia, ovvero la scienza che studia i sistemi di misurazione, affonda le sue radici in età preistorica e si è sviluppata nel tempo utilizzando spesso e volentieri il corpo umano come parametro di riferimento. Nell'antico Egitto, tanto per fare un esempio, l'unità di misura delle lunghezze era il cosiddetto cubito, ovvero la distanza tra il gomito e la punta delle dita. Ovviamente si tratta di un valore che può variare significativamente da soggetto a soggetto, e allora, proprio per mettersi d'accordo, gli egizi stabilirono come cubito per eccellenza quello del faraone. Guarda un po'. Nelle antiche civiltà orientali avvenne qualcosa di molto simile. Se pensiamo poi alla necessità di misurare gli spazi, sembra quasi inevitabile che i nostri antenati abbiano fatto riferimento ai loro stessi piedi. Per secoli, infatti, le cosiddette misure itinerarie si sono basate sull'ampiezza del passo. La parola miglio significa proprio mille passi. Questa unità di misura fu introdotta dai romani, che di passi in giro per il mondo ne hanno fatti parecchi, ed è rimasta in uso ancora oggi in diversi paesi. La tendenza antropica nelle misurazioni è notevole anche nel campo dell'agricoltura, dove pollici e palmi compaiono un po' dappertutto. Sembrerebbe inevitabile, insomma, misurare il mondo a partire dal proprio corpo e dal proprio corpo in azione nel mondo stesso. Piedi che attraversano lo spazio, mani che lavorano la terra, spalle che trasportano pesi. Anche le cosiddette unità di misura ponderali nel mondo antico si basavano sulla nostra esperienza corporea. Ce n'è una che ha un nome molto suggestivo. Il talento, infatti, nella società attico-babilonese, corrispondeva alla massa che un uomo poteva portare sulla schiena, l'equivalente di circa 30 kg. Pensate che effetto farebbe se lo chiamassimo così adesso il peso corporeo. Quanto pesi? 2 talenti e mezzo, quasi 3. Davvero? Sì, ma in che senso, scusa? Scherzi a parte, quello che emerge da tutta questa storia è come l'antropocentrismo sia, per certi aspetti, inevitabile. Il che però non significa che non possiamo farci attenzione e magari provare a emanciparcene, soprattutto nel momento in cui ci rendiamo conto che un altro modo di ragionare può offrire grandi vantaggi. Con le misure è andata proprio così. L'attuale sistema internazionale delle unità di misura è derivato dalla straordinaria evoluzione della fisica e della matematica, avvenuta a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Quel periodo, che non a caso oggi chiamiamo epoca della rivoluzione scientifica, ha cambiato completamente la storia dell'umanità. Il metro, che oggi usiamo come unità di misura standard per le lunghezze, venne definito per la prima volta dall'Accademia delle Scienze di Parigi, su un calcolo che riguarda la distanza tra Polo Nord ed Equatore. Non mi soffermo sulle questioni tecniche, quello che mi interessa sottolineare è che appunto il parametro di riferimento cambiò drasticamente. Non si partiva più dal corpo umano e dalla sua esperienza del mondo, ma dal mondo stesso. Anche se, ricordiamocelo sempre, tutti i paradigmi di riferimento sono per forza di cose relativi. Come potete facilmente intuire, la proposta francese di uniformare globalmente il sistema delle misure non venne accolta con particolare entusiasmo, non da tutti perlomeno. Gli stati che in quel momento avevano qualche problemino con la Francia non ne volevano sapere proprio di cambiare il loro modo di misurare la realtà. L'Inghilterra, che ve lo dico a fare, ma anche gli Stati Uniti, giusto per dire, di un altro stato che ancora oggi adotta unità di misura diverse che fanno riferimento a piedi e pollici standardizzati. D'altra parte, il relativismo è insito nell'idea stessa di misurare, che significa alla fin fine mettere a confronto qualche grandezza con unità prestabilita in modo assolutamente arbitrario. Si tratta di convenzioni, insomma, indispensabili per la vita quotidiana, ma al tempo stesso basate su un accordo. Questa cosa di prendere le misure non riguarda solo ciò che è esterno a noi, anzi, lo stesso modo di dire prendere le misure significa proprio osservare, scrutare un altro essere umano, cercando di valutarne il comportamento per capire chi abbiamo davanti. Questa tendenza deriva senza dubbio dall'esigenza di intercettare eventuali pericoli, di captare rapidamente in pochi secondi le intenzioni dei nostri simili. Se consideriamo il fatto che la violenza è stata una costante, una caratteristica della nostra specie, non si fatica a capire come mai tendiamo un po' tutti, chi più e chi meno, a farci condizionare dalla cosiddetta prima impressione. Mica per niente è da secoli che elaboriamo teorie e pratiche che ci consentano di capire quanto più in fretta possibile se possiamo fidarci o meno di chi ci sta di fronte, se ha buone o cattive intenzioni, se la crudeltà, la ferocia, la malvagità possano essere in qualche modo ravvisate a colpo d'occhio. Come al solito, le faccende umane sono complesse e variegate. Non c'è una risposta univoca e a poco servono le polarizzazioni. Misurare i corpi di per sé non ha implicazioni necessariamente negative. Detta in altri termini, per come la vedo io, il problema non sta tanto nel cosa si fa, ma nel perché e soprattutto nel per come. Ripercorriamola allora, seppur brevemente, questa storia del prendere le misure corporee. Il primo passaggio sostanziale è nel mondo antico e in particolare nella Grecia classica, con lo sviluppo della cosiddetta fisiognomica, che significa proprio conoscenza della natura. Questa pratica consisteva nel leggere, in un certo senso, il corpo, a partire da una premessa di fondo, una correlazione tra aspetto fisico e carattere, tra forma esteriore e attitudine interiore. Si tratta di una tradizione davvero millenaria, attestata nella civiltà babilonese e probabilmente molto diffusa in tutto il mondo antico. Ne troviamo traccia davvero ovunque, a cominciare da Omero, per capirci. D'altra parte, il problema del rapporto tra essere e apparire, o tra forma e sostanza, se vogliamo, permea tutta la cultura occidentale e non solo, ed è centrale in ambito filosofico. E infatti la prima figura in cui ci imbattiamo è proprio un filosofo, Aristotele. La cultura in cui questo grande vive è una cultura fortemente dualistica. L'essere umano è fatto da due sostanze, l'anima e il corpo, che sono nettamente distinte tra di loro, anche perché se quest'ultimo è destinato a perire, l'anima invece è considerata immortale. Aristotele inaugura uno studio, un'analisi dell'anima che apre le porte a quella che oggi chiamiamo psicologia. La relazione tra corpo e anima, per come viene approfondita soprattutto nelle due etiche aristoteliche, è una relazione asimmetrica. Il corpo sottostà al volere dell'anima. Ma in un'altra opera importantissima per la storia occidentale, il nostro afferma qualcosa di diverso. Esiste un trattato, intitolato proprio Fisiognomica, e attribuito al corpus aristotelico. In realtà non sappiamo se l'ha scritto proprio Aristotele, anzi, diciamo che allo stato attuale si ritiene che l'opera sia stata elaborata da due autori molto vicini a lui, proprio perché in entrambe le parti di cui si compone è ribadito questo concetto qua, questa corrispondenza tra anima e corpo, attraverso il ragionamento deduttivo aristotelico per eccellenza, il sillogismo. Avete presente, no? Da un'osservazione maggiore e da una minore si ricava una qualche conclusione, tipo che ne so, tutti gli esseri umani hanno un corpo, i nomadi sono esseri umani, quindi tutti i nomadi hanno un corpo. La premessa da cui parte il trattato Fisiognomica è che c'è una corrispondenza tra corpo e anima e che questa corrispondenza è evidente quando ci si ammala, per esempio, ma anche quando si provano determinate emozioni. Questi, tuttavia, sono segni transitori, dovuti a una certa condizione. Lo scopo del trattato, invece, è scovare i segni permanenti, quelli che non dipendono dalle circostanze, ma che hanno a che fare con le qualità innate degli individui. E questi segni permanenti sono il colore della pelle, l'aspetto di peli e capelli, la consistenza della muscolatura, la voce, la mimica facciale e il modo di muoversi. Così ad ogni qualità fisica viene abbinata una qualità psichica. Si costruisce una vera e propria mappa psicosomatica, il cui paradigma di fondo è il dualismo dato da coppie di opposti. La coppia predominante, soprattutto nella seconda parte del trattato, è quella tra maschio e femmina. C'è poi un altro elemento della fisiognomica importantissimo, un elemento che avrà enorme fortuna per secoli e secoli e che di nuovo si collega certamente alla filosofia aristotelica. Mi riferisco al parallelismo tra esseri umani e animali. Al di là dei limiti che per noi sono evidenti, quello che mi preme sottolineare è il fatto che dall'osservazione, diciamo, oggettiva di determinate caratteristiche fisiche si arrivi a un'interpretazione culturale di quelle stesse caratteristiche. E questo vale per gli uomini come per gli animali. Peraltro, il fatto che anche noi umani siamo animali ci consente di capire come mai l'evoluzionismo ha consolidato, in un certo senso, la fortuna di questo approccio, che ha conosciuto una diffusione incredibile durante l'ellenismo e poi con il Rinascimento, soprattutto tra coloro che questi segni del corpo umano dovevano necessariamente studiarli, perché il loro lavoro consisteva nel riprodurli attraverso delle rappresentazioni. Mi riferisco ovviamente agli artisti, pittori e scultori che si appassionano di fisionomica. E non a caso, colui che riprenderà e svilupperà ulteriormente queste tesi è proprio uno di loro, ma non uno qualunque, tutt'altro. È uno dei più grandi, uno che possiamo definire, senza mezzi termini, come un vero e proprio genio, vale a dire Leonardo da Vinci. Il Rinascimento determina la progressiva emancipazione dal pensiero magico e superstizioso che aveva caratterizzato l'approccio medico medievale. E con la cosiddetta rivoluzione scientifica si arriva a elaborare un metodo di osservazione della realtà che si affianca a strumenti, oggetti per misurare i corpi. La questione diventa anche una questione medica. Tra 500 e 700 compaiono molti di questi oggetti e una delle figure più importanti è l'italiano Santorio Santorio, considerato il padre della fisiologia moderna. A lui dobbiamo l'invenzione della bilancia pesa-persone, nonché l'introduzione di un metodo sperimentale in medicina basato proprio su tre parametri misurabili: il peso, la temperatura corporea e la frequenza cardiaca. Un altro pioniere in questo ambito è il medico tedesco Johann Sigismund Helmholtz, che a metà del 600 inventa l'antropometro, un regolo che serve per misurare le dimensioni del corpo umano. Gli studi antropometrici troveranno poi grande sviluppo con Leclerc, conte di Buffon, e avranno un'applicazione enorme dall'Ottocento in poi, soprattutto in campo paleoantropologico, cioè nello studio dei resti fossili umani. Le teorie fisionomiche si evolvono di pari passo a queste sperimentazioni e si diffondono ulteriormente grazie a Johann Caspar Lavater, filosofo svizzero che nel 1772 pubblica un testo poderoso dedicato alla fisionomica, in cui si intravede peraltro un approccio, diciamo così, etnologico. Ovviamente si tratta di un'opera intrisa di etnocentrismo, senza contare il fatto che il nostro era un pastore protestante, perciò le sue idee si rifanno a una concezione teologica, diciamo così, dell'aspetto fisico. Il dibattito si arricchisce ulteriormente grazie alle teorie di un'altra figura. Mi riferisco sempre ad un medico tedesco che si chiamava Franz Josef Gall, che più o meno negli stessi anni fonda una nuova disciplina derivata dalla fisionomica, ovvero la frenologia. Gall lavora moltissimo nelle carceri e nei manicomi. Il suo approccio è per certi versi rivoluzionario perché sposta l'attenzione dall'anima alla mente. Il suo proposito è proprio quello di capire che rapporto c'è tra la mente e il corpo. Le sue ricerche e i suoi studi si basano sull'idea che le funzioni psichiche avessero sede in un'area specifica del cervello e quindi le protuberanze del cranio da lui rilevate sarebbero state l'indizio per cogliere queste funzioni. Ed è così, attraverso l'Avater, Gall, la fisionomica, la frenologia e la medicina, che arriviamo a Cesare Lombroso. Lombroso è una figura davvero molto controversa e problematica, una figura che ha avuto enorme importanza non solo in Italia, ma in tutto il mondo e in particolare in America Latina. Le teorie lombrosiane più note riguardano la criminalità, tant'è che il nostro è considerato il padre della criminologia. In estrema sintesi possiamo dire che per Lombroso il crimine era il più delle volte un fenomeno naturale, innato. Per lui criminali si nasce, o meglio, esisterebbero delle caratteristiche fisiche, anatomiche, ma anche culturali, come i tatuaggi, per esempio, che permetterebbero di riconoscere i criminali e le criminali. Già, perché a un certo punto Lombroso e i suoi collaboratori si occupano anche delle donne. La teoria da cui parte tutto questo discorso è quella del cosiddetto atavismo, secondo la quale la presenza in alcuni individui di particolari tratti somatici non riscontrabili negli ascendenti prossimi indicherebbe una sorta di sottosviluppo, di ritorno alla forma anatomica dei nostri antenati primitivi. Tutto questo ragionamento, infatti, va collocato storicamente all'interno del darwinismo, che in buona sostanza aveva dimostrato l'evoluzione della nostra specie. Avete presente, no? Il dibattito fra creazionisti ed evoluzionisti. Per i primi, gli esseri umani hanno sempre avuto la forma anatomica attuale, mentre per i secondi, che si rifanno proprio alle teorie di Darwin, la nostra specie, come tutte le altre, si è evoluta nel tempo, cambiando forma. Ecco, in questa cornice si collocano le teorie lombrosiane, che restano davvero molto controverse e, a mio avviso, difficili da interpretare in maniera univoca. Sta di fatto però che queste idee hanno condizionato moltissimo il pensiero comune sulle razze, sulla criminalità, sui soggetti cosiddetti devianti. Per capire la portata lombrosiana nell'immaginario collettivo, basta citare il titolo di uno dei suoi saggi, Genio e follia, pubblicato nel 1872. Quante volte utilizziamo questa espressione ancora oggi? Le teorie dell'atavismo sono al centro del libro più celebre di Lombroso, ovvero L'uomo delinquente, pubblicato nel 1876, a cui seguirà La donna delinquente, pubblicato nel 1895, in cui si sostiene che la massima espressione del crimine per le donne sia rappresentata dalla prostituzione. Il lascito lombrosiano è talmente complesso e intricato che forse può essere utile prendere in considerazione un caso in particolare, che secondo me è emblematico da tutti i punti di vista, proprio perché è in un certo senso quello da cui Lombroso ha sviluppato la sua criminologia. Mi riferisco alla storia del cranio di Giuseppe Villella, custodito a Torino, presso il museo fondato dallo stesso Lombroso nel 1876 e che oggi fa parte del sistema museale dell'università. La collezione del medico antropologo è fatta di molti reperti, tra cui parecchi crani, che erano oggetto di studio proprio per via di questa teoria dell'atavismo di cui parlavo prima. Quello di Giuseppe Villella è particolarmente importante perché presenta la caratteristica fondamentale di questo atavismo, cioè una fossetta occipitale particolarmente ampia. Faccio un piccolo inciso, probabilmente superfluo, ma mai dire mai. Oggi l'atavismo lombrosiano è totalmente superato, la comunità scientifica internazionale non lo tiene proprio in considerazione, per capirci. Non ha fondamento e su questo sono tutti d'accordo. La discordia riguarda invece un altro aspetto, che è al centro di una controversia giudiziaria tra il Museo Torinese e il comune di Motta Santa Lucia, paesino calabrese di cui il Villella era originario. Tutta questa storia è stata ricostruita dall'antropologa Maria Teresa Milicia, che ha pubblicato un saggio intitolato Lombroso e il brigante, storia di un cranio conteso, pubblicato da Salerno Editore nel 2014. Ora, che cosa è successo? Nel 2009, in occasione del centenario della morte di Lombroso, il Museo di Torino viene rinnovato e subito dopo, nel 2010, nasce il comitato No Lombroso, che soprattutto attraverso i social media, Facebook, eccetera, diffonde i suoi obiettivi, far sì che il museo torinese venga chiuso e ottenere la restituzione del cranio di Villella, affinché potesse essergli data degna sepoltura. Secondo il comitato, infatti, Villella non era affatto un criminale, ma un eroe, che si batteva per il bene della sua gente nel contesto dei moti risorgimentali. Il vero brigante sarebbe invece Lombroso, che con le sue teorie ha contribuito, secondo il comitato, alla criminalizzazione dei meridionali e alla diffusione di stereotipi razzisti e antimeridionalisti. Dalle ricerche di Milicia sembrerebbe che in realtà il povero Villella fosse per l'appunto un povero, semplicemente un povero accusato di aver rubato 5 ricotte, una forma di cacio, 2 pani e 2 capretti. Peraltro nel suo saggio l'antropologa dimostra che persino l'identità di questo teschio non è proprio così ovvia. Sembrerebbe infatti che ci siano elementi di dubbio anche su questo aspetto. Ma il tema è ancora più complesso, perché se è vero che le teorie lombrosiane hanno cementificato stereotipi e pregiudizi, è altrettanto vero che vanno collocate all'interno di una cornice storico-culturale. L'antropologia criminale non nasce dal nulla. E le istituzioni museali servono proprio a questo, cioè a ricordarci che persino le teorie scientifiche derivano da un contesto e non sono mai avulse da errori, storpiature, falsificazioni. Cesare Lombroso era un personaggio complesso, contraddittorio, intriso di determinismo biologico, ma al tempo stesso attratto dallo spiritismo, ancorato a una visione fondamentalmente razzista dell'umanità, ma al contempo riluttante al sionismo. Alla fine, la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del Comitato Non Lombroso e il teschio di Villella è ancora lì, a Torino, assieme a centinaia di reperti simili che testimoniano un percorso di ricerca e di teoria che certamente è superato, ma che è effettivamente esistito e che ha avuto, nel bene e nel male, la sua importanza. Cancellarne le tracce non coinciderebbe mai, purtroppo, con il cancellarne gli effetti. Mi piacerebbe molto sapere che cosa ne pensate di Cesare Lombroso, della criminologia, della fisionomica, della corrispondenza presunta tra corpo umano e corpo animale. Sono tutti temi molto affascinanti. Per questo vi invito a partecipare ad una discussione sotto il post pubblicato nel mio profilo Steady. Per ora è arrivato il momento di salutarci e, come sempre, voglio farlo lasciandovi qualche suggerimento per approfondire. Ne troverete altri sempre sulla pagina Steady. Se vi interessa un'analisi delle conseguenze innescate dalle teorie lombrosiane, che a onor del vero furono rimaneggiate da diverse ideologie politiche, il saggio da leggere è Nati per il crimine, Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica di Mary Gibson, una delle massime studiose di questo personaggio. Per conoscere invece la storia della diffusione in America Latina delle teorie lombrosiane, fate riferimento a Livio Sansone e al suo testo che si intitola La galassia Lombroso, pubblicato dalla Terza. Infine, se volete avvicinarvi alla criminologia attuale, vi consiglio Outsiders, studi di sociologia della devianza, di Howard Becker, edito da Melteni. Attendo i vostri commenti, le vostre considerazioni e le vostre suggestioni a proposito dei modi che noi esseri umani abbiamo inventato per misurare i corpi. Grazie per il vostro sostegno al nomadismo professionale e statemi bene.